Buonasera a tutti, oggi martedì 10 aprile, come ogni giorno va in onda sempre puntuale il GR delle 20 di Banda Radio. Io comincerei subito col sommario di oggi. Italia, finanziamento ai partiti, prime norme entro domani.
Bossi Junior si è dimesso, Maroni avanti con le pulizie.
Fiat, 200 milioni di dollari da investire in Argentina.
Il Pakistan, alleato strategico del governo Monti.
Festeggiava la vittoria dell'Athletic Bilbao, ucciso dalla polizia.
Grecia, la potente metafora di un vero funerale.
Afghanistan, esplode autobombe, 9 vittime.
Scontri a Tunisi, il movimento riconquista l'Avenue Bourguiba.
Corea del Nord, lancia satellite, tensione nell'aria.
Russia, droga afghana in crescita, zar antidroga vuole denunciare la NATO.
Cominciamo con la prima notizia, dicevo, Italia, finanziamento ai partiti, prime norme entro domani. Leggiamo da Il Mensile: Angelino Alfano, Pierluigi Bersani e per Ferdinando Casini hanno chiesto ai rappresentanti dei loro partiti di iniziare a redigere entro mercoledì una serie di prime norme urgenti per evitare l'iter che porti a maggiore controllo e trasparenza del finanziamento pubblico ai partiti. Secondo una nota diffusa dalla sede del PDL, entro giovedì le norme potranno essere presentate alle altre forze per una comune valutazione. Poi nei prossimi giorni verrà verificato il percorso più rapido per l'approvazione alla Camera e in Senato. Andiamo avanti, Bossi Junior si è dimesso, Maroni avanti con le pulizie, leggiamo sempre da Il Mensile. Questa sera a Bergamo la manifestazione di base del Carroccio chiederà pulizia all'interno del partito dopo le inchieste della magistratura di Milano, Napoli e Reggio Calabria. Le dimissioni dei Bossi, intanto sono arrivate quelle del Junior, quelle del Senior si aspettano presto, e ci sono anche le voci che danno per probabili le dimissioni della vicepresidente del Senato, Mauro. Maroni intanto siede ad un triumvirato, scusate, con Calderoli e Manuela Del Lago, e continua a usare Facebook per esternare, insomma, le sue considerazioni su questa vicenda, parlando di pulizia. C'è chi dice a livello locale che si sta consumando la vendetta dell'asse Zaia Tosi, che vuole conquistare il partito, ma intanto diciamo che le ultime notizie parlano di fondi che dovevano essere utilizzati in Tanzania, che le autorità bancarie del paese, proprio per la dubbia provenienza, avevano rifiutato, e di bilanci taroccati dall'ex tesoriere in cui si cerca di arginare il fango che continua a tracimare su quello che prima era il partito contro Roma Ladrona.
$200 milioni, questa è la cifra che il Case New Holland investirà in Argentina, come ha fatto sapere il presidente di Fiat Industrial Marchionne durante una visita a Buenos Aires. Il gruppo Fiat ha rilasciato una nota in cui si legge che i nuovi modelli agricoli sono linee di prodotti che vanno incontro alla domanda interna, ma anche per gli altri mercati dell'America Latina. Non solo, Marchionne ha voluto confermare che verranno mantenuti gli impegni presi lo scorso anno con la costruzione di una nuova struttura industriale nella provincia di Cordoba. Fiat ha ricordato inoltre che conferma il proprio impegno a sviluppare un centro di eccellenza per la produzione ed esportazione di macchinari agricoli e motori diesel di alta tecnologia e con un elevato contenuto locale.
Quindi mentre in Italia Marchionne chiude gli stabilimenti, è pronto a spendere 200 milioni di euro in Argentina. curioso.
E con la prossima notizia andiamo in Pakistan, dove il vigilato è visto dall'esercito e dagli onnipotenti servizi segreti, ma ciò nonostante sta per divenire uno dei più affidabili partner politico-militari dell'Italia del continente asiatico. Alla vigilia delle feste pasquali, il Consiglio dei Ministri ha discusso e approvato un nuovo accordo di cooperazione con i militari pakistani. La ratifica dell'accordo nel settore della difesa, riferisce il portavoce dell'esecutivo, si inquadra in una fase particolarmente positiva dei rapporti tra i due paesi, confermata anche dal recente incontro del presidente Monti e l'omologo pakistano Gilani, in Cina a margine del forum dell'Asia a Boao. Il paese asiatico è già un discreto cliente del complesso militare industriale italiano e, secondo l'ultimo rapporto della presidenza del Consiglio sull'esportazione dei materiali di guerra nel 2010, il valore delle operazioni con il Pakistan ha raggiunto il 53,3 milioni di euro ed ha interessato un variegato stock di strumenti di morte. L'affare più lucroso per Finmeccanica e società riguarda invece la consegna di 10 batterie del sistema di difesa aerea, missili terra-aria a medio raggio, con esplosiva frammentazione guida radar, insomma.
Tutte strumenti di morte, insomma.
Esatto, il valore della commessa supera i 415 milioni di euro e intanto la guerra sporca delle forze armate pakistane nella regione del nord-ovest, a Balochistan, ha accusato lo scorso anno la morte di centinaia di civili e oltre 2 milioni di sfollati.
Amnesty International infatti ha ripetutamente denunciato le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dai militari e le esecuzioni stragiudiziali di presunti insorti da parte delle milizie tribali sostenute dall'esercito ma prive di un appropriato addestramento o controllo. Molti attivisti impegnati in campagne contro le sparizioni forzate in Balochistan sono scomparsi o sono stati uccisi. Aggiunge Amnesty International, vittime innocenti che non sembrano per nulla turbare i sogni dei mercanti d'armi e dei ministri banchieri del governo Monti. E rimaniamo in Europa adesso parlando di festeggiamenti che dovrebbero essere gioiosi per la vittoria di una squadra di calcio ma che si trasformano in tragedia. Questo è successo in Spagna, la democratica Spagna festeggiava la vittoria dell'Atletico Bilbao ucciso dalla polizia. L'Ertzaintza, polizia speciale, uccide un ragazzo di 28 anni che celebrava il passaggio dell'Athletic di Bilbao alle semifinali dell'Europa League. Nemmeno una manifestazione quindi, ma un momento di gioia collettiva per la squadra simbolo di un'intera popolazione. Ricordiamo che l'Athletic Bilbao è la rappresentanza del popolo basco e che nella sua squadra militano soltanto giocatori di questa etnia. Inigo Cabacas Liceranzu, che è il nome del ragazzo, fu ferito a seguito dei disordini provocati dalla polizia basca giovedì scorso ed è deceduto oggi, come riporta l'agenzia Europa Press. Una volta cessato l'effetto dei sedativi, ci si è resi conto della morte cerebrale. In rete i movimenti spagnoli stanno facendo circolare petizioni per invocare la cessazione dell'utilizzo dei proiettili di gomma a seguito non solo della morte del ragazzo basco ma del ferimento di svariate persone durante lo sciopero del 29 marzo che ha comportato la perdita della vista per due manifestanti italiani residenti a Barcellona. Torniamo fuori dall'Europa, parliamo di Afghanistan, esplode autobomba, 9 vittime. 9 persone sono morte a Herat, nella zona occidentale dell'Afghanistan, in seguito a una violenta esplosione causata probabilmente da un'autobomba. L'attacco è stato messo a segno contro un edificio del governo locale. La notizia è stata diffusa dalla polizia afghana che ha anche fatto sapere che nel corso delle prossime ore il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'area di Herat è una delle zone considerate più a rischio dell'intero Afghanistan ed è sotto il controllo delle forze militari italiane.
Passiamo adesso in Tunisia, dove oggi sono avuti duri scontri nel centro tra manifestanti e polizia. Sembra che alcuni militanti del sindacato UGTT ed esponenti della società civile e dei partiti della sinistra radicale siano stati selvaggiamente pestati e poi arrestati. Alle 10 l'appuntamento era sull'avenue Mohamed V con l'obiettivo di dirigersi verso l'avenue Bourguiba, interdetta alle manifestazioni da un provvedimento imposto dal Ministero degli Interni. Quest'ultimo, approfittando dello show architettato lo scorso 28 marzo dalle fazioni salafite nel centro della città, aveva promulgato il divieto di manifestare sull'avenue Bourguiba, per decisione contestata dai movimenti di lotta che fin da subito hanno comunque tentato di respingere la provocazione congiunta di salafiti e polizia. Questo sabato 7 aprile un grande presidio organizzato dal coordinamento dei diplomati disoccupati era stato attaccato dalle forze dell'ordine che a suon di manganellate e lacrimogeni erano riusciti a saccheggiare dal centro e i disoccupati in lotta. E da due settimane andava comunque avanti la repressione contro l'associazione dei martiri e dei feriti della rivoluzione che più volte hanno tentato di avvicinarsi al Ministero dei diritti dell'uomo per far così sentire le proprie ragioni contro un ministro che da quando si è insediato, al di là di qualche futile sortita mediatica, ha comunque risposto ordinando pestaggio e provocazioni poliziesche contro l'associazione. Il 9 aprile è infatti la data che ricorda i martiri tunisini della lotta anticoloniale contro i francesi, una data dai fortissimi lineamenti politici e che oggi viene intelligentemente curvata dal movimento tunisino contro quei paesi che tramite politiche del debito e investimento stanno tentando di scippare la rivoluzione alla Tunisia alle prese con una fragile termidoro islamista. In questi minuti apprendiamo poi che gli scontri si stanno allargando anche ai quartieri limitrofi del centro di Tunisi.
Andiamo in Corea del Nord. L'annunciato lancio del satellite Kwang Myong-sung 3 mette in allarme l'alleanza militare tra USA, Giappone e Corea del Sud. La Cina invita alla calma, la Russia critica Pyongyang, ma il Giappone lancerà i suoi satelliti a maggio e a luglio. L'annunciato lancio in orbita di un satellite da parte della Corea del Nord non sarà una minaccia per la regione dei paesi confinanti, è quanto ha dichiarato oggi un funzionario del Comitato di Tecnologia Spaziale Nordcoreano, Pik Chung. Ho presentato in una conferenza stampa con i giornalisti stranieri il lancio del satellite Kwang Myong-sung 3, che verrà portato in orbita da un missile a lungo raggio. La cosa che ha allarmato i paesi confinanti e i loro alleati, Pik ha detto, che non è stata ancora fissata la data precisa del lancio perché sono ancora in corso i preparativi. La Corea del Sud e gli Stati Uniti stanno tenendo sotto stretto controllo i movimenti relativi all'annunciato lancio da parte della Corea del Nord di questo missile a lungo raggio, ha dichiarato un portavoce degli Stati Maggiori riuniti a Seoul, sottolineando che le forze armate sudcoreane sono pienamente preparate a rispondere a ogni provocazione. Il Giappone, la Corea del Sud e gli USA ritengono che il lancio del satellite sia un modo per realizzare il test di un missile balistico a lungo raggio, aggirando il divieto dell'ONU con il pretesto del satellite. We'll be right back.
i paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ovvero un raggruppamento centroasiatico che ha come capofila Russia e Cina, potrebbero denunciare la NATO per non aver assolto al mandato ottenuto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite relativamente all'Afghanistan. Ed è stato affermato da Viktor Ivanov, il capo dei servizi antidroga russa, non nuovo a dichiarazioni forti. Egli dice: da quando è iniziata l'operazione della NATO, la produzione di droga in Afghanistan è salita di 40 volte. La questione che si pone è: perché dovrebbe essere lasciata ai paesi SCO questa eredità? Di conseguenza la SCO dovrebbe sollevare la questione della responsabilità dell'incapacità di onorare gli obblighi internazionali, ha detto Ivanov in una conferenza stampa, secondo quanto riferisce l'agenzia stampa di Interfax. Le denunce, ha continuato sempre Ivanov, potrebbero essere presentate probabilmente contro i paesi che hanno partecipato a questa operazione, dato che l'interferenza internazionale sancita dal Consiglio di Sicurezza ONU non ha migliorato la situazione, ma anzi l'ha aggravata. Nella stessa conferenza stampa è anche tornato Ivanov a proporre una divisione della responsabilità nella lotta della droga afghana. In Afghanistan si produce oltre il 90% dell'eroina mondiale e la droga segue poi diverse vie per raggiungere i mercati di destinazione. Una parte va in Russia, un paese in cui è molto sentito l'allarme per la grande diffusione delle sostanze stupefacenti. Più volte a Mosca poi hanno attaccato gli Stati Uniti per la coalizione per la stabilizzazione in Afghanistan, proprio sul fronte dell'eradicazione dei papaveri e da oppio.
E se infatti la guerra lì continuassero a mantenerla proprio per controllare il mercato dell'oppio? Con quest'ultima notizia vogliamo ricordare Vittorio Arrigoni, leggiamo da InfoOut: Gaza, un anno dopo l'omicidio di Vic. Cominceranno oggi le iniziative programmate dai palestinesi a Gaza per ricordare Vittorio Arrigoni, l'attivista e giornalista italiano assassinato il 15 aprile dello scorso anno. La prima iniziativa non poteva non essere che nella Buffer Zone, la zona cuscinetto imposta da Israele lungo le linee di confine all'interno del territorio di Gaza, dove i palestinesi non possono entrare. In quest'area, la più fertile della striscia, Vittorio aveva portato avanti una delle sue battaglie a sostegno delle centinaia di contadini che non possono più andare ai loro campi coltivati e per questa ragione sono finiti in rovina assieme alle loro famiglie. Domani alle 10 italiane centinaia di palestinesi, ai quali si uniranno numerosi attivisti internazionali e cooperanti stranieri, si riuniranno di fronte al College di Agricoltura di Beij Hanun, scandendo il nome di Vittorio, procederanno verso la Buffer Zone per riaffermare i diritti dei palestinesi sulla loro terra. Il secondo appuntamento è per giovedì 12 aprile, in occasione dell'udienza del processo a Gaza City ai quattro palestinesi accusati del rapimento e dell'assassinio di Vittorio. Udienza che si annuncia particolarmente affollata, che i palestinesi sfrutteranno per chiedere che venga fatta piena luce e in tempi brevi sull'uccisione di un attivista che aveva dedicato gli ultimi anni della sua vita alla causa di Gaza, stretta nel blocco israeliano. Nel pomeriggio è previsto uno spettacolo di bambini in ricordo al centro Bezan e Beit Laia. Sabato 14 aprile saranno protagonisti i pescatori di Gaza, che ben conoscevano Vittorio, protagonista assieme a loro di uscite in mare molto sofferte e interrotte con la forza delle armi dalla marina militare israeliana. Al piccolo porto di Gaza, candele e murales ricorderanno Vic e il suo impegno per i pescatori, costretti a gettare le reti in un rettangolo di mare poco pescoso a causa delle restrizioni israeliane. Domenica 15, infine, anniversario dell'assassinio, è prevista l'inaugurazione di un pozzo dedicato alla memoria di Vittorio nella municipalità di Jebalaya e El Nasla. L'appuntamento principale è atteso per le 11 italiane all'Avenue in un locale pubblico, dove Gaza sarà collegata in videoconferenza con l'Italia per il Reading Moving Stay Human. Sono previsti interventi della famiglia Arrigoni, nonché di amici, compagni di lotta e sostenitori di Vittorio. La serata sarà completata da una performance di bambini palestinesi. Banda Radio ovviamente si unisce al ricordo di Vittorio Arrigoni. Ovviamente prima di chiudere ricordiamo la giornata di domani, Io Voto No Tav, giornata interamente incentrata sul sostegno al movimento No Tav e a varie rivendicazioni da fare a questo Stato. L'appuntamento per quanto riguarda il concentramento a Palermo sarà al Teatro Massimo alle ore 16:30, ma vi saranno concentramenti in tutta Italia, compreso ovviamente nella Valsusa. Detto questo, vi lasciamo alla programmazione di Banda Radio. Il giornale radio torna domani, sempre alle 20, sempre in diretta da Banda Radio. Ciao a tutti.